E vogliamo insieme rivolgerci alla parola di Dio nel Vangelo secondo Marco, come stiamo facendo ormai da tempo, ma siamo arrivati a buon punto. Marco capitolo 14, faremo due letture questa mattina, dal versetto 27 al versetto 31. Finita questa lettura vi accomoderete. Farò una breve meditazione biblica su questi versetti, poi faremo un'altra lettura, voi starete seduti e esporrò anche l'altra parte della riflessione. Marco capitolo 14, dal versetto 27, prima lettura. Gesù disse loro: voi tutti sarete scandalizzati, avrete cioè un inciampo, perché è scritto: io percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Allora Pietro gli disse: quando anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò. Gesù gli disse: in verità ti dico che tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo abbia cantato due volte alle prime luci dell'alba, mi rinnegherai tre volte. Ma Pietro diceva più fermamente ancora: anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure gli altri. Accomodatevi. Continuiamo a parlare di Gesù, del servo di Dio per eccellenza, e la sua sofferenza, il suo patire o la sua passione. In questi versetti si parla del rinnegamento di Pietro. Rinnegamento di Pietro annunciato da Gesù, che fa seguito all'annuncio del tradimento di uno dei discepoli. Prima Gesù parla del traditore, ora Gesù parla di colui che lo rinnegherà, cioè che negherà per tre volte di conoscerlo. Notiamo tre aspetti. La dispersione. I discepoli si disperdono, come era profetizzato nel libro di Zaccaria, capitolo 13, versetto 7, parole che Gesù rievoca: io percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Così era scritto, così era stato profetizzato, così avviene. Infatti i discepoli si disperdono, si allontanano l'uno dall'altro. I discepoli perderanno di vista Gesù, Giovanni rimarrà il più vicino a Gesù, in prossimità del Signore che viene accusato, processato, tutti gli altri saranno dispersi. Applicando a noi queste verità, queste informazioni, ci perdiamo di vista quando permettiamo che gli eventi ci allontanano da Gesù. Ci perdiamo di vista tra discepoli, tra credenti, quando gli eventi ci allontanano da Gesù. I discepoli si disperdono perché si allontanano da Gesù. È una dispersione innanzitutto che ha a che fare con il loro rapporto con Cristo e che poi ha come conseguenza la dispersione a livello fraterno, a livello di contatto con la Chiesa. Quindi prima lezione per noi: non perdere di vista Gesù, perché altrimenti ti allontanerai anche dai suoi discepoli. E poi un'altra lezione per me e per voi: la presunzione di Pietro, lo scivolone del discepolo loquace, che ha sempre qualcosa da dire, si spiega con uno spostamento di fiducia da Cristo a se stesso, dalle parole del Signore alle proprie convinzioni. Attento, dico a me stesso, alla tua presunzione. Attenti alla nostra presunzione, a fare come fa l'apostolo Pietro. Ecco la natura della sua caduta. E poi un altro insegnamento, l'ostinazione di Pietro. Quando non ci lasciamo convincere neanche da Dio, manteniamo la nostra posizione sbagliata, influenzando negativamente anche gli altri. Gesù avvisa Pietro: Pietro, stai attento, perché c'è un pericolo, c'è un rischio. Ma Pietro si fida più di se stesso, della propria forza, della propria determinazione, che di quello che Gesù aveva detto. Pietro, in definitiva, sta dicendo a Gesù: Signore, tu ti sbagli. Signore, le tue previsioni sono sbagliate, perché tu dici che io ti rinnegherò, ma io ti garantisco che questo non accadrà mai. E quante volte, miei cari, c'è la tentazione che anche noi possiamo appoggiarci più su noi stessi, sulla nostra presunta costanza, stabilità spirituale. Quante volte c'è il rischio che anche noi diciamo: a me quella cosa non capiterà mai. Io allontanarmi dalla Chiesa, mai. Io avere problemi con mio marito, mai. Nelle altre famiglie, nella mia, no. I più grandi scivoloni, le più penose cadute spirituali si verificano proprio nella vita, nell'esperienza, nelle famiglie di chi dice, come l'apostolo Pietro: a me non accadrà mai. Come dice la parola di Dio, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Le più imbarazzanti cadute le ho fatte quando ero distratto. Vi è rimasto mai il piede attorcigliato al cavo di alimentazione del telefono, precipitando giù per terra? Sto facendo un esempio, eh? Non è detto che mi sia caduto, ma un esempio. Quando noi siamo sicuri di noi, non stiamo attenti a dove mettiamo i piedi, precipitiamo giù. Così spiritualmente, attenzione all'attitudine di Pietro, dell'apostolo Pietro, che viene disperso come gli altri discepoli, presuntuoso, ostinato, perché insiste nel dire: no, Signore, non accadrà mai. Abbiamo letto, egli diceva più fermamente ancora, cioè più il Signore gli diceva attento e più lui era convinto e trascina anche gli altri discepoli in questa illusoria convinzione. Perché anche gli altri, suscitati da Pietro, cominciano a dire in coro: sì, neanche a me capiterà, Signore. Sì, Signore, puoi contare anche su di me. Signore, con noi stai tranquillo. E Gesù si ritrova da solo, da solo. Stiamo per parlare dell'agonia di Gesù, qualche minuto ancora. E voglio leggere i versetti successivi, quando Gesù con i discepoli giungono in un podere detto Getsemani, e Gesù dice ai discepoli: sedete qui finché io abbia pregato. Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, ora sono nel versetto 33, e comincia ad essere spaventato, angosciato. Gesù disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui con me, vegliate. Andato un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora, quel momento, la croce passasse oltre a lui. Diceva: Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Poi venne, li trovò che dormivano e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Gesù chiama il discepolo col nome originario, Simone, notate, non Pietro, il nome dato da Gesù al discepolo. Continuo: vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo andò e pregò dicendo le medesime parole. Ritornato li trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano appesantiti e non sapevano che rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: dormite pure oramai e riposatevi, basta. L'ora è venuta, ecco, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Come ho fatto per i primi versetti letti, così vorrei fare anche adesso, in questa seconda parte. Tre lezioni per noi. Prima, la richiesta di sostegno da parte di Gesù. L'importanza di esserci, di stare accanto a chi soffre. È significativo essere vicini a chi, come lo era Gesù, è nell'angoscia e chiede aiuto, chiede supporto. Ma c'è un modo ancora più importante attraverso il quale, l'abbiamo ascoltato prima, possiamo essere vicini l'uno all'altro: la preghiera. La preghiera, attenzione, non sostituisce, non può sostituire la vicinanza affettiva, ma è un'integrazione spirituale fondamentale. Quindi facciamo come Gesù avrebbe voluto che i discepoli facessero: stiamo accanto a chi soffre fisicamente, telefonicamente possiamo dire oggi, come possiamo, e preghiamo gli uni per gli altri. Gesù avrebbe voluto i discepoli che aveva chiamato vicini a sé, e voleva, avrebbe voluto che essi pregassero per lui e con lui. Questo dobbiamo fare, miei cari, quando vediamo e sappiamo che qualcuno sta soffrendo: stare vicini a livello affettivo e pregare gli uni per gli altri. Notiamo l'appesantimento, un secondo aspetto, la richiesta di sostegno di Gesù. Vediamo l'appesantimento, cosa grava sull'anima del nostro Salvatore. C'è oppressione in lui, c'è una tristezza che sembra uccidere Gesù, lo scopriamo dalle parole del Signore. La mia anima, dice Gesù, è oppressa e schiacciata da una tristezza che quasi mi porta via, sta dicendo Gesù. Una tristezza mortale. L'oppressione, la tristezza del nostro cuore ci porti ad aprirci agli altri e soprattutto ad aprirci con il Signore. Se Gesù non si è vergognato di dire ai suoi discepoli: sto soffrendo tremendamente, statemi vicino, pregate con me, io mi dovrei vergognare a dire pregate per me? Tu dovresti essere soffocato da uno strano pudore che ti impedisce di dire al fratello, alla sorella, nella fede, alla comunità, pregate per me? Ma Gesù stesso ci insegna come fare, come affrontare la sofferenza. Quindi aprirci agli altri, perché la sofferenza o ti fa chiudere ermeticamente o ti fa aprire di più agli altri. Che la sofferenza che stai vivendo ti possa far aprire agli altri e possa soprattutto farti aprire davanti a Dio. Da Gesù impariamo anche un altro tipo di approccio: chiama Dio Abba Padre. E non è solo Gesù a chiamare Dio così, questa forma molto confidenziale, intima. I bambini ebrei si rivolgevano al padre chiamandolo in aramaico Abba, padre, cioè papà. Solo il figlio poteva chiamare il padre papà. Non solo Gesù, figlio di Dio, ma scopriamo da altri testi biblici che anche i credenti possono rivolgersi al Dio onnipotente, al Creatore, chiamandolo Abba Padre, cioè papà. Gloria a Dio per questo. Quando soffri, più che mai, apriti con Dio. Ricorda che Egli ti ha reso figlia sua, figlio suo, ti conosce, ti comprende, ti ama, vuole aiutarti. I discepoli possono addormentarsi, come tristemente fanno Pietro, Giacomo e Giovanni, ma colui che veglia su di noi non dorme mai. Grazie, Signore, anche per questo. Notiamo infine l'amaro calice di cui parla Gesù, simbolo del giudizio sul peccato del quale Cristo si è caricato. Pensa a una multa che qualcuno paga al posto tuo. Pensa a una contravvenzione che qualcuno va a pagare invece tua. Pensa ad una condanna subita al posto nostro. Ecco cosa il Figlio di Dio ha fatto per ognuno di noi. Egli ha portato i nostri peccati, le nostre colpe sulla croce per offrirci la salvezza, il perdono. Pensiamo ancora una volta stamattina alla solitudine di Gesù, del Salvatore, alla sua delusione per via del traditore e di colui che lo avrebbe rinnegato, Pietro. Pensiamo stamattina la sofferenza fisica che attendeva Gesù, l'immane stress, la tensione emotiva, tale che in altri Vangeli, in altre fonti bibliche, apprendiamo che Gesù comincia a sudare sangue. È un raro caso di quella che è stata definita ematoidrosi. Pare che a fronte di una forte tensione emotiva, oltre alla normale sudorazione, c'è anche una componente ematica nel sudore, sulla pelle. Quale sofferenza, quale solitudine, quale dispiacere, quale tensione in Gesù, tutto per amore nostro. Questa mattina vogliamo fare tesoro della parola di Dio. In base a quello che il Signore ci ha detto tramite la prima lettura, riferita al rinnegamento di Pietro, vogliamo evitare la dispersione spirituale stando accanto a Gesù e rimanendo vicini gli uni agli altri. Vogliamo fuggire dalla presunzione che ci porta a dire: Signore, io ho ragione, tu hai torto, Signore, a me non avverrà mai. Attenzione, miei cari, all'ostinazione che ci potrebbe cogliere di ripetere testardamente a noi e agli altri: io ho una marcia in più rispetto agli altri. No, anche io ho bisogno dell'aiuto del Signore. E poi, riguardo l'agonia di Gesù, vogliamo ripensare alla richiesta di sostegno da parte del Signore per non vergognarci del nostro sconforto, per chiamare aiuto, per imparare a farci aiutare. Da bambini ci devono insegnare l'autonomia. Da grandi dobbiamo imparare a farci aiutare. Uguale? Non abbiamo capito niente. Parlo per me. Dobbiamo sempre imparare qualcosa. Prima l'autonomia, poi l'umiltà di chiedere aiuto. E poi ricordiamo infine l'appesantimento di Gesù, la sua oppressione, la solitudine, che ci devono portare ad aprirci agli altri e ad aprirci soprattutto con Dio, che in Cristo Gesù, per la grazia, possiamo chiamare papà. E ricordando l'amaro calice che Gesù ha bevuto, non era possibile evitare la croce, perché se il Figlio di Dio avesse evitato la croce, io avrei dovuto attendere la croce. La croce mi avrebbe atteso, cioè il giudizio, il giusto giudizio per le mie colpe. Ma grazie a Dio, perché Gesù non si è tirato indietro, è andato incontro alla morte più infamante, ha portato sulla croce su di sé le mie iniquità, perché io potessi essere perdonato, libero, veramente felice nel Signore. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme, concludendo con una preghiera. Non ci attardiamo ancora, vogliamo concludere in preghiera. Gloria a te, Signore.